Fronte di guerra. Abbiamo parlato molto dell'avvicinarsi della catastrofe, le luci che si spengono sull'Europa, e adesso vediamo, ma in maniera molto sintetica e cursoria, cosa accade durante il periodo di guerra nel litorale. In realtà potremmo farci un corso sopra, ma è già stato fatto, e quindi non lo faccio io, ma vi do alcuni riferimenti. In particolare due riferimenti a due prodotti che trovate, cioè Atlante e Grande Guerra. Atlante e Grande Guerra, dizionario del 14, e Atlante e Grande Guerra, dizionario del 1915, e cioè gli anni dell'inizio della guerra, sempre riferiti al litorale. Trovate materiali, carte, approfondimenti, tutto quello che può essere di vostro interesse. Io lo saccheggio ogni tanto, evidentemente, anche in questa lezione. Ma chi vuole andare un pochino più a fondo, bene, può guardare tranquillamente lì. E allora, cominciamo dal maggio 1915. Dal maggio 1915, quando l'Italia decide ufficialmente di entrare in guerra. Notizia che non era scontata, ma ormai negli ultimi mesi si era capito come si stava evolvendo la situazione e difatti parte dei Regnicoli comincia già ad abbandonare la città. E anche chi, Regnicolo o cittadino austriaco, non desidera essere coinvolto da protagonista, cioè come combattente, nella guerra contro l'Italia, cerca, ha già cercato di abbandonare la città. Ma all'inizio della guerra, alla notizia ufficiale dell'entrata in guerra, ecco che scoppiano disordini. Disordini si potrebbero prevedere, evidentemente, infatti largamente previsti, scoppiano. Ma non è da pensare che, come qualcuno forse temeva, ci sono i soliti contadini slavi che si calano dai soliti dintorni. Assolutamente no. È una folla di dimostranti che viene dal ventre della città, la città vecchia in particolare, ma anche da altri luoghi. Cioè sono cittadini di lingua italiana, ma sono austriacanti. Perché non tutti erano irredentisti a Trieste. Una larga fetta della popolazione, al di là dell'appartenenza linguistica, e della percezione nazionale se riteneva fedeli suddito dell'Austria. Ed ecco da chi è composta questa folla, ad esempio di impiegati pubblici. Impiegati pubblici di tutti quegli impieghi che sono dipendenti dallo Stato, evidentemente non dal comune, no? Certamente non sono i dipendenti del comune, del municipio irredentista, nazionalista, liberal nazionale, quanti a chiamarlo, ma sono altri dipendenti pubblici e anche altri. E ceti popolari urbani bassi, sottoproletariato si potrebbe dire, non gli operai organizzati, quelli sono socialisti, quelli sono disciplinati e non si muovono, no? Ma altri ceti popolari, per quello ho fatto riferimento anche a Città Vecchia, attaccati alla dinastia, e in questo loro muoversi, protestare, manifestare, tumultuare, c'è anche un moto di rivalsa sociale contro te, contro i siori, i signori, no? Perché chi sono i liberal nazionali? Sono i padroni, fondamentalmente, sono i padroni della città. Ecco, e quindi c'è anche questo moto classista, sì, certo, in maniera non consapevolmente organizzata in senso marxista, ma di protesta sociale, sì. Molti giovani e anche moltissime donne, no? Che cosa fanno? Tumultuano, dimostrano e distruggono. Distruggono e incendiano. La prima vittima è un simbolo. È il monumento a Giuseppe Verdi. Perché Verdi? Perché è ovvio, no? Perché Verdi era l'acronimo di Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, era così nel Risorgimento e così anche a Trieste. Tenete presente che in quegli anni, tra gli anni 90 dell'Ottocento e il primo quindicennio del Novecento, Trieste vive la sua stagione risorgimentale. Quindi accade a Trieste quello che era accaduto mezzo secolo prima nel Lombardo-Veneto. E quindi avete il teatro che diventa non solo il luogo della socializzazione borghese, ma il luogo delle grandi manifestazioni patriottiche, le invocazioni a Verdi, le opere intese in senso simbolico e così via. Tutto quello che era successo a Milano, a Venezia, mezzo secolo prima. Ovviamente in un contesto diverso, che non è più quello del romanticismo, che è quello del nazionalismo, ma a Trieste le due cose ampiamente si confondono ancora. Non tutti sono così lucidi come Timaeus, che tutto sommato irrida i sogni romantici, altri no, altri li sentono ancora, ecco, c'è ancora il romanticismo che dura. E quindi la prima vittima è la statua di Verdi, che sta dove sta adesso, solo che quella volta era fatta di marmo e viene scalpellata via. E È stata poi ricostruita nel dopoguerra, ma questa volta in bronzo, come si usava fare a quell'epoca, con il bronzo di fusione dei cannoni austriaci. Però non soltanto statue, anche qualcosa di più concreto, di più connesso al tessuto sociale dell'irredentismo, del liberal nazionalismo viene distrutto, cioè i luoghi tipici della socialità nazionale. Luoghi di associazionismo, e in particolare due. La Lega Nazionale e la Ginnastica Triestina. Lega Nazionale che abbiamo visto essere la grande organizzazione del movimento nazionale italiano, no? Quella che fa le scuole, fa i ricreatori, fa i centri di lettura, le biblioteche, in tutto il litorale, ma anche in Dalmazia, quindi è il vero motore, ecco, dell'associazionismo. E poi un altro simbolo forte è la Ginnastica Triestina. Ecco, queste entrambe le loro sedi vengono date alle fiamme. E poi il giornale, perché il giornale è la voce. Il piccolo è la voce della Trieste liberal nazionale patriottica italiana e quindi viene incendiato. Vediamo qua un'immagine. Ecco, questa è l'immagine dell'incendio del piccolo, o meglio del piccolo già bruciato, come potete vedere. Sta dove stava fino a poco tempo fa, finito 20 anni fa, fondamentalmente. Ecco, questa è la piazza, già Piazza della Legna, Piazza Goldoni, è il piccolo bruciato. E poi, oltre alla Lega Nazionale e il piccolo, i caffè. Perché sapete che, come in tutta la tradizione centroeuropea, il caffè è uno dei luoghi principali della socializzazione culturale e anche politica a Trieste. E questi che vedete qui riportati, volti di Chiozza, Fabris, San Marco, Stella Polare, Edison, Milano, erano i tipici luoghi di ritrovo degli irredentisti. E questo, questa è la strega nazionale, ma anche questi caffè vengono dati alle fiamme. Alcuni di questi esistono ancora, esiste ancora San Marco, esiste ancora la Stella Polare, altri sono stati trasformati, il Fabris adesso ha cambiato versione più volte, ho perso qual è l'ultima, e gli altri sono stati trasformati completamente. E quindi la statua, la Lega Nazionale, la ginnastica, il giornale, i caffè e poi i negozi e magazzini di Renicoli, c'è una specie di pogrom, ecco, un vero e proprio pogrom anti-italiano, no? Anti-italiano non in senso linguistico nazionale, in senso politico, cioè contro quelli che erano cittadini italiani e quelli che volevano l'Italia. Erano tanti, i Renicoli a Trieste, erano decine di migliaia, 40.000 probabilmente, quindi non sono pochi, no? E avevano attività fiorenti e queste vengono largamente devastate. Ecco, questi tumulti del maggio 1915 sono stati interpretati ovviamente in maniera diversa, no? Se pensate a storiografie fortemente polarizzate in senso politico nazionale, come sono state le storiografie novecentesche, capite che un episodio del genere si presta ad essere letto in maniera molto diversificata. Per i commentatori coevi di parte austriaca, che cos'era? Era la fine dell'irredentismo. Era la testimonianza che in realtà i triestini non erano irredentisti, che al momento della prova i veri triestini distruggevano i simboli dell'irredentismo. Per la storiografia italiana, per gli interpreti italiani dell'epoca ci rimasero malissimo, evidentemente, e poi per tutta la storiografia italiana di impronta nazionalista, che cos'erano? Le plebi manovrate dalla polizia asburgica. Beh, noi non facciamo proprio nessuna di queste due letture, però prendiamo atto che in maniera del tutto evidente di alcune cose. Esisteva una componente popolare di lingua italiana a Trieste che era contraria all'annessione all'Italia ed era assolutamente fedele all'Austria. La seconda cosa di cui prendiamo atto è che effettivamente per l'irredentismo è una crisi gravissima, perché parte della base cittadina manifesta nella maniera più chiara possibile che l'irredentismo non vuole sentire parlare. Ma la terza e più importante delle notazioni che possiamo fare è un'altra invece, e cioè che comincia una stagione nuova, possiamo chiamarla stagione delle fiamme, cioè la stagione in cui quel potenziale di violenza politica che era stato fino a quel momento abbastanza trattenuto e controllato, almeno alcuni episodi fondamentalmente, ma appunto episodici, ma che si era caricato, no, nel corso dei decenni, anche attraverso un uso molto disinvolto del linguaggio, della forza, della violenza, dell'imposizione, dell'intolleranza, ecco che adesso esplode. Con il detonatore della guerra, che è la violenza attuata, ecco che anche questa violenza politica potenziale esplode anche lei. E cominciano le fiamme, brucia il piccolo. Sarà soltanto il primo di una serie di giornali e di sedi che bruceranno in tutti gli anni seguenti. È una stagione che comincia, possiamo dire, nel maggio del 1915 e quando finirà? Finirà alla metà degli anni 20. Quindi finirà dopo più di un decennio, attraverso una serie di episodi drammatici che segneranno una svolta irreversibile, nella storia del territorio e dei rapporti tra diverse componenti del territorio. E dunque la guerra scoppia. La guerra scoppia e coinvolge direttamente il litorale, evidentemente, perché è una guerra in cui l'Italia cerca di invadere il litorale. Il suo obiettivo di guerra è conquistare il litorale. Sarebbe anche di più elevato profilo l'obiettivo. Il vero obiettivo dell'esercito italiano è attraversare rapidamente le Alpi, sfociare nella pianura slovena, nella Carniola fondamentalmente, e ivi battere l'esercito austriaco e mettere in gravissime difficoltà l'esercito austriaco che contemporaneamente sta subendo una poderosa avanzata sui Carpazi in Galizia da parte russa. Il sogno è verso il marzo, aprile, ecco, del 15, quando viene definito il patto di Londra, che questa tenaglia russa da una parte e italiana dall'altra, che si può valere di una nettissima superiorità numerica, porti l'Austria fuori dalla guerra, cioè la porti l'armistizio alla resa. Le cose vanno in maniera abbastanza diversa. Vanno in maniera abbastanza diversa in tutta Europa. Tutti pensavano che la guerra sarebbe finita nel 14, invece no, la guerra va avanti. Non è quel tipo di guerra lì, non è una guerra napoleonica, è una guerra completamente diversa. È una guerra, come sapete, in cui la difesa prevale largamente sull'offesa. Le capacità difensive, i trinceramenti, le fortificazioni, il filo spinato, le armi automatiche sono in grado di bloccare lo slancio di quasi tutte le offensive. Così succede sul fronte francese, sul fronte belga, così succede sul fronte italiano. Non succederà sul fronte russo per la ragione banale che il fronte russo è troppo grande, è enorme. E quindi non c'è quella linea ininterrotta di trinceramenti come accade sul fronte occidentale, dalla Manica fino alle Alpi, o come accade sul fronte italiano, dalle Alpi fino all'Adriatico. Lì ci saranno grandi battaglie di movimento sul fronte orientale, grandi offensive, grandi accerchiamenti, gran numero di prigionieri, una guerra di movimento. Ma qui no. Qui voi potete vedere tutta la profondità del fronte italiano. Questa è la posizione di partenza da Palmanova, potremmo dire, dalle valli del Natisone, e la linea d'arrivo è pochi chilometri, in qualche caso un paio di decine, in qualche caso qualche chilometro. Se voi, vi consiglio di farlo in giornata limpida, andate sul Monte Sei Busi, Monte Sei Busi esattamente è sopra Monfalcone. Andate sulla cima, vi guardate intorno e vedete tutto il fronte. Ci vedete tutta la profondità del fronte, da dove sono partiti gli italiani e da dove sono arrivati. Tenendo presente che in realtà la maggior parte dell'offensiva della prima avanzata fino al superamento dell'Isonzo viene debolmente contrastata. La vera battaglia scoppia qui, scoppia a Monfalcone dove ci sono i primi rilievi. E vedete, si va da Ronchi qualche chilometro fino a questa linea, niente di più. Sull'Isonzo qualche chilometro oltre il fiume, sulle prime propaggini della sponda orientale del fiume, e niente di più. E qui ci sono centinaia di migliaia di morti da una parte e dall'altra, perché questa è la grande guerra. Ci sono 12 battaglie, sono 12 spallate, in cui l'esercito italiano, che gode di una superiorità numerica fortissima, cerca di farsi largo, ma ha perso la prima occasione. Forse nel mesetto che intercorre tra l'entrata in guerra e la prima offensiva, mesetto che viene occupata una mobilitazione, un trasferimento delle forze, in particolare delle artiglierie pesanti, se si fossero mossi un pochino prima, verosimilmente gli austriaci non avrebbero difeso questa linea. La previsione non era di difendere questa linea. Come gli italiani immaginavano di sboccare nella pianura, nella pianura pannonica, così anche gli austriaci si aspettavano che gli italiani sboccassero nella pianura panonica ed erano pronti a dar battaglia, fondamentalmente nei dintorni di Lubiana. Oppure, seconda ipotesi, di bloccare l'avanzata italiana a metà delle Alpi, nella linea che va fra Postumia, Villa del Nevoso, ecco, Castelnuovo, no? Invece, quando si resero conto che gli italiani andavano pianissimo, beh, decisero, visto che stavano arrivando truppe che inizialmente non c'erano, di fortificare la primissima linea. Primissima linea che passava qui fondamentalmente. E ci riuscirono. E il fronte si bloccò. 12 battaglie, una più sanguinosa dell'altra. Ricordiamo la sesta, perché la sesta è la maggiore vittoria italiana, cioè la presa di Gorizia, no? O meglio, la presa del Sabotino sopra Gorizia, evidentemente, che rende impossibile per gli austriaci controllare Gorizia e quindi si ritirano. E poi lentamente altre offensive si spingono sempre più in là, sempre più in là, si spingono qui e là, Montenero viene conquistato subito, poi si spinge fino ai margini dell'altipiano della Baisnitsa, qui anche un pochino più dentro, dentro la valle del Vipacco e qui alle pendici del Monte Armada. Il Monte Armada è l'ultimo baluardo sulla via di Trieste. Se ci andate anche ora, trovate ancora il sistema di fortificazioni ben conservate e vedete che era una formidabile fortezza ben elevata sopra la pianura. Ecco, con l'undicesima battaglia, arriviamo all'agosto del 1917, il fronte austriaco sta per crollare. È quasi crollato sulla Baisnitsa, sono riusciti poi a fermare gli italiani all'ultimo istante, è quasi crollato sull'Armada, no? Quindi i comandi austriaci sono consapevoli che una dodicesima battaglia offensiva da parte dell'Italia probabilmente procurerebbe la rottura del fronte, che non vorrebbe dire la fine della guerra, perché qui dopo questa valle ce n'è un'altra e così via. Però verosimilmente vorrebbe dire ripiegare su un'altra linea intermedia che però lascerebbe in mano degli italiani Trieste, forse anche Pola, quindi sarebbe una gravissima sconfitta. Ecco allora che parte l'idea di una controffensiva. È una controffensiva che avviene con il concorso di un'armata tedesca ed è la dodicesima battaglia. Dodicesima battaglia è la battaglia di Caporetto, cioè quale sono stati scritti fiumi e fiumi di inchiostro. Perché? Beh, perché è stata una sconfitta gravissima, evidentemente, di fronte alla quale l'Italia ha traballato. E come sempre, quando si perde una partita o si perde una guerra, si cerca il responsabile. I responsabili nell'immediato, da parte del Comando Supremo, da parte di Cadorna, vennero individuati nei soldati che erano scappati, per viltà o perché corrotti dalla propaganda bolscevica. Poi si capì più tardi che non era proprio così. È stata una sconfitta militare per una serie di errori gravissimi militari dei comandi, che pur essendo avvertiti dell'imminenza dell'offensiva, non presero provvedimenti difensivi sufficienti. E mantenere una linea impossibile, questa in contropendenza e quindi esposta all'attacco dall'alto, per ragioni anche comprensibili, perché per far fronte a un'offensiva massiccia avrebbero dovuto rinunciare a quello che avevano conquistato in 2 anni di guerra e ritirarsi su una linea difensiva decente, no? E nel qual caso verosimilmente l'offensiva sarebbe esaurita. Non ebbero il coraggio di farlo, non ebbero la capacità di farlo. Avvenne lo sfondamento. Dopo lo sfondamento, certamente ci fu anche un crollo del morale delle truppe di parte della seconda armata, di parte dei combattenti di questa zona. E quindi il crollo, la ritirata fino al Piave. Ora, la battaglia di Caporetto è importante da vari punti di vista. Primo, fu una sconfitta gravissima, una delle più gravi subite dalle truppe dell'intesa, ma non l'unica. Anche gli altri avevano subito sconfitte molto gravi. Questa fu molto grave perché sembrò che l'Italia fosse sul pronto di capitolare. Questo invece non avvenne. E allora due conseguenze. La prima, la battaglia di Caporetto segna la fine del sogno italiano di giocare un peso determinante nella conduzione della guerra. Era stata un po' una delle carte che l'Italia aveva giocato ai tempi del patto di Londra, anche perché le altre potenze immaginavano che in una situazione di equilibrio, come era quella della primavera del 15, l'ingresso di un nuovo attore all'Italia avrebbe potuto spostare in maniera significativa il peso da una parte o dall'altra. Questo non è avvenuto perché sappiamo bene che l'offensiva bloccata, si è incagliata sul Carso e sull'Isonzo, ma la sconfitta di Caporetto segna la fine di questa illusione. L'Italia non farà finire la guerra, l'Italia non riuscirà a portare l'Austria fuori dalla guerra e quindi a ribaltare la sorte del conflitto a favore dell'intesa. E quindi il peso, poi anche il peso diplomatico, evidentemente dell'Italia calerà bruscamente. E questa è la nota negativa, pesantissima, evidentemente. Caporetto entrerà nella lista delle giornate nere, ecco, delle Forze Armate italiane. Forze Armate italiane, a ragione o torto, non hanno goduto di grandissimo prestigio nel corso della contemporaneità dopo le guerre del Risorgimento, perché hanno inanellato una serie di gravi sconfitte nella terza guerra d'indipendenza, ad Adua e poi a Caporetto, no? E questa è la parte negativa. C'è invece una parte positiva. Qual è la parte positiva? Che il paese non crolla. Ha subito una sconfitta gravissima. Un'intera armata è stata praticamente distrutta, si trova in netta inferiorità numerica di fronte all'avanzata dei tedeschi e degli austriaci, ma riesce a fermarli sul piano. Perché ci riesce? Per varie ragioni. Perché una parte dell'esercito in realtà fa fronte, non sono mica scappati tutti. C'è stata, sì, una crisi gravissima, ma circoscritta. Non c'è stato un equivalente di quello che nel medesimo anno è accaduto in Russia, in cui i soldati si sono rifiutati di combattere. Ci sono molti che parlano dello sciopero militare di Caporetto, lo sciopero dei soldati. In qualche misura è anche avvenuto, ma dopo la rottura, ed è stato circoscritto. La terza armata ha fatto fronte. I rincalzi hanno fatto fronte, il nemico è stato fermato, ma non solo. Il paese reagisce, il paese non collassa, anzi, è il momento in cui il paese è più unito. Era stato fortemente disunito al momento dell'intervento. Tanto che l'intervento era stato minoritario. È rimasto sostanzialmente disunito anche negli anni seguenti. Certamente c'è un gabinetto di guerra nel quale confluiscono tutti meno i socialisti, però si sa che parte della classe politica, della popolazione, guerra, i giolittiani continuano ad essere contrari alla guerra, a dire avete sbagliato. I socialisti pure. Al momento del pericolo, sul Piave, che tutto questo si ricompatta. E c'è un'enorme mobilitazione patriottica della pubblica opinione, tant'è che il paese regge e alla successiva offensiva, quella poi del giugno, l'offensiva del solstizio del 1918, il fronte reggerà, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico. Quindi in realtà l'Italia è uscita vittoriosa dalla prova, ha retto, no? Perché lo sottolineo? Perché l'Italia di cui stiamo parlando è l'Italietta giolittiana, quella che è stata considerata imbelle dai nazionalisti, poi dai fascisti, poi la storiografia nazionalista e fascista. Beh, questa Italietta regge dignitosamente sul Carso, ha un rovescio, però al momento del massimo pericolo non crolla, fa fronte. E poi nell'autunno del 1918, a fine ottobre del 1918, c'è la controffensiva di Vittorio Veneto. E quindi l'Italia vince la guerra. La grande Italia di Mussolini, invece, quella che avrebbe dovuto prendere il posto dell'Italietta giolittiana, farà esattamente il contrario. Verrà sconfitta su tutti i fronti e quando il paese verrà invaso in Sicilia, l'opinione pubblica collasserà. Al momento dell'invasione della Sicilia, se voi leggete i rapporti dei prefetti di tutta Italia, dicono tutti la stessa cosa. L'opinione pubblica non ne vuole sapere più della guerra che interessa solo alla Germania. L'opinione pubblica vuole la fine della guerra. Cioè il paese è crollato. Il fronte interno della grande Italia fascista nel 1943 crolla prima dell'8 settembre. Crolla davanti alla prima invasione, quella della Sicilia. Fronte interno dell'Italietta liberale non crolla sul Piave, ma si rinsalda. Quindi vedete un dato negativo, un dato positivo. Questa che vedete è un'immagine, un disegno di parte del fronte nei dintorni di Gorizia, ce ne sono tante di immagini, ma come vedete il fronte è molto stretto, no? Questo è il San Michele, oggetto di una delle prime battaglie, il Podgora. E poi si arriverà pian pianino oltre Gorizia, il Sabotino e dall'altra parte il Monte Santo e poi lì si ferma tutto. Chi fa la guerra? La guerra la fanno i maschi adulti, evidentemente. Nel litorale i maschi adulti vanno in guerra in due maniere diverse. Ad esempio, l'abbiamo già detto prima, ci sono parecchi, un certo numero di giuliani. Lo stesso accade in Trentino, che non vuole fare la guerra nell'esercito asburgico, men che meno come l'Italia, vedete qua in questa foto di gruppo, non sono tutti, sono un po' di più. Ecco. Dal litorale sono circa 2100, mettendo insieme anche i trentini si arriva a 3000. Questi sono i volontari irredenti. Su questo bisogna stare un momentino attenti. Non tutti questi sono in realtà cittadini austriaci. Alcuni erano regnicoli. Certamente residevano a Trieste, sono ben contenti di andare a fare la guerra per l'Italia, ma non erano cittadini austriaci. Una parte invece consistente sono cittadini austriaci, e essendo cittadini austriaci corrono un doppio rischio. Il normale, tra virgolette, rischio di guerra, cioè quello di morire in battaglia, ma l'altro rischio, di cadere prigionieri e di venire riconosciuti. E nel caso si venisse riconosciuti, la sorte era segnata dall'impiccagione. Questo non voleva dire che il regime asburgico fosse il regime dell'impiccatore. Questa era la legge di guerra dappertutto, la stessa cosa facevano gli italiani tutti quanti, evidentemente. Per lo Stato asburgico, quelli che per l'Italia erano eroi, per lo Stato asburgico erano traditori. E qui avete un elenco, ce ne sono tanti, di caduti. Ho riportato soltanto l'elenco delle medaglie d'oro alla memoria. Poi c'è la medaglia d'argento, le medaglie di bronzo, quelli che sono morti e basta. Se andate sull'altro sito che vi ho indicato, ne troverete tanti altri. Vedete? Guido Brunner, Carlo Stuparic, Gianni Stuparic, medaglia d'oro, ma è sopravvissuto, quindi lo togliamo da qua perché è sopravvissuto. Spiro Tipaldo Xidias, Scipio Slataper, Ruggero Timeus. Una fotografia di una classe dirigente di origine cosmopolita, come vedete, assolutamente, di varia provenienza, chi da Trieste, chi da Capodistria, chi da Spalato addirittura, ma prevalentemente triestini. I quali cadono, Carlo Stuparic cade, Xidias e Timeus cadono in battaglia, Brunner anche, Slataper pure, Sauro invece viene catturato e viene impiccato, così come succede in Trentino a Cesare Battisti. Ecco, dopo questi episodi, ad un certo punto il governo italiano si rende conto che il rischio per gli irredenti è eccessivo e allora tendenzialmente li sposta, non tutti, perché loro reluttano, lo vorrebbero combattere, perché è gente coraggiosa, evidentemente, che vuole dare la vita, vorrebbe conservare la vita e salvare e redimere Trieste, ma se non si può, dare la vita alla patria, no? Non c'è dubbio da questo punto di vista. Ma molti poi vengono spostati e vengono messi nelle ritrovie, ma attenzione, non a fare la guardia al bidone di benzina, vengono messi nell'ufficio Ito. Cos'è l'ufficio Ito? È l'ufficio informazioni, truppe, operanti. Cioè l'intelligence, i servizi segreti. Perché? Perché sono cittadini austriaci che parlano perfettamente il tedesco e conoscono perfettamente l'ambiente. L'ambiente è il territorio, quindi sono preziosissimi, evidentemente, per un servizio di informazione. E molti di questi raggiungono posti di notevole responsabilità all'interno dell'ufficio informazioni. Un ufficio informazioni che ha un enorme sviluppo, soprattutto dopo Caporetto. Non è che prima non funzionasse, certo, le informazioni servono sempre. Ma dopo Caporetto assume anche un'altra funzione più forte, che è quella della propaganda, perché si capisce che fino a quel momento la propaganda di guerra italiana è stata troppo fiacca nei confronti dei soldati. Perché si diceva basta la disciplina, i soldati obbediscono, vanno e si fanno massacrare. Il che succede? Fino all'autunno del 1917, come tutti i soldati d'Europa, i soldati italiani all'ordine vanno all'assalto. E se l'ordine non basta, dietro ci sono i carabinieri con le mitragliatrici. Questa è la logica, no? Dopo Vittorio Veneto si capisce che è una logica pericolosa, perché di fronte a un rovescio il morale della truppa crolla, perché i soldati non sono motivati. Ecco che dopo Caporetto, nell'ambito di quella mobilitazione patriottica di cui vi ho detto prima, parte anche un fortissimo intervento di tipo propagandistico rivolto non solo alla società, ma alla truppa, per motivarla, per far capire ai soldati, per far interiorizzare i soldati che quello che stanno facendo non è solo un dovere formale, perché la disciplina gerarchica, ma un dovere morale. Vi ricordate quando parlavamo della nazionalizzazione delle masse, no? È questo, far sì che ogni cittadino interiorizzi la necessità di sacrificarsi per il bene della patria. Ecco, questo funziona. Nella prima parte della guerra va funzionato bene per l'ufficialità. Benissimo per l'ufficialità, così così per la truppa, ma tanto c'erano i carabinieri. Nella seconda parte, dopo Caporetto, funziona benissimo per la truppa. I soldati che resistono alla battaglia del Sostizio e poi vincono a Vittorio Veneto sono estremamente più motivati di quelli che andavano all'assalto del San Michele o all'assalto del Podgora. E all'interno dell'ufficio Ito un ruolo notevole lo svolgono i volontari redenti. I volontari redenti, come vedete, in tutto l'impero sono circa 3.000. 120.000 Giuliano Dalmati e Trentini, più della metà del litorale, ovviamente combattono nell'esercito austriaco, perché sono soldati di leva, combattono dal 1914, sono concentrati in vari reggimenti, il più importante è il 97esimo del litorale, e vengono mandati a combattere in Russia, perché quello è il fronte. Qui lo vedete, questo è il grande fronte orientale, è enorme. E molte volte il fronte italiano che va dal Baltico e poi scende giù per la Galizia fino a arrivare sui Carpazi. E qui la guerra è grande guerra di movimento. Voi già vedete, guardando la carta, gli spostamenti del fronte dove sono segnate le battaglie, vedete che qui non sono 20 km, sono 200. E la guerra per gli austriaci va male. Fin dall'inizio va male. Per una serie di ragioni, sia strategiche che di capacità dell'esercito austriaco, che di enorme massa del cosiddetto rullo compressore russo, fatto sta che in Galizia l'esercito austriaco subisce delle sonore batoste, tanto che il fronte ripiega fino qui, fino sui monti. Ecco qui a Gorlizza alla fine l'avanzata viene fermata. Poi arrivano i tedeschi che nel frattempo hanno messo in sicurezza il fronte occidentale, non sono riusciti a sconfiggere la Francia, ma comunque hanno la possibilità di deviare delle truppe. Ed ecco Pannenberg, Gumbinnen, Laghi Masuri, qui i tedeschi sconfiggono i russi e allentano la pressione russa sulla Galizia. Nel frattempo, cosa è successo dei soldati del litorale? Beh, se la sono passata molto brutta. Molti di loro sono caduti prigionieri. Nel primo anno di guerra in Galizia l'esercito austriaco ha perdite enormi e all'interno di queste perdite ci sono moltissimi Giuliano Dalmati, sia italiani che sloveni che croati che trentini. E sono prigionieri di molti di loro diventano prigionieri dei russi. Fino alla primavera del 1915, come tutti gli altri soldati asburgici. Ma dopo l'entrata in guerra dell'Italia, ecco che cambia qualcosa, perché l'Italia adesso fa parte dell'intesa come la Russia ed è noto che fra i prigionieri ci sono le reclute del litorale e del Tirolo meridionale, molte delle quali sono di lingua italiana. Per cui a queste viene offerta la possibilità di dichiararsi di nazionalità italiana e automaticamente cessano dallo stato di prigionieri e diventano alleati. Quindi vengono liberati. Non soltanto liberati, ma spediti in Italia. Spediti in Italia perché? Perché qual è il patto? Noi ci dichiariamo italiani e chiediamo di andare a combattere per l'Italia. In questo caso vengono liberati e trasferiti in Italia. Quindi si instaura una divisione all'interno dei prigionieri del Trentino Alto Adige del litorale. Ovviamente i prigionieri sul tirolese di lingua tedesca, ma si proclamano italiani. Fare i soldati del litorale è la cosa molto più complicata, che ci sono gli italiani, gli sloveni, i croati e quelli che non sono mai posti il problema. Beh, qui se lo devono porre. E ci sono scelte le più diverse. Vedete persone dall'evidentissimo nome d'origine slovena e croata che si dichiarano italiani e chiedono di venire trasportati in Italia per combattere, e altre di nome italianissimo che dicono noi siamo fedeli dell'imperatore, soprattutto ufficiali, e noi continuiamo a fare i prigionieri in nome dell'imperatore. Però molte migliaia vogliono tornare in Italia. E qui cominciano delle odissee assolutamente incredibili. Perché come si fa alla Russia ad arrivare in Italia? Non si può passare per la Germania, evidentemente. Non si può passare neanche per il Mediterraneo, perché anche l'impero ottomano è sceso in guerra contro la Russia, quindi gli stretti sono chiusi. E allora dove si va? Bisogna andare a nord. Su a nord, 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 al circolo polare quasi, dove ci sono i porti di Arcangelo e di Murmansk. Da lì ci si imbarca, Si attraversa il Baltico, anzi no, si va al giro alto, scusate, nel Baltico, si attraversa su il Mar Bianco, si fa tutto il giro oltre la Gran Bretagna, l'isola britannica, si va nell'Atlantico, si scende giù fino a Gibilterra, da Gibilterra si entra nel Mediterraneo e finalmente si sbarca a Genova. E questo è l'itinerario che alcuni soldati, ex soldati asburgici del litorale del Trentino compiono per tornare in Italia, ne con tantissimi diari che raccontano questa interminabile odissea e finalmente arriviamo nel Mediterraneo in vista di Genova e ci si lurano. Perché succede anche questo? Perché nel Mediterraneo ci sono i sommergibili tedeschi e austriaci. Ma insomma, non tutti hanno destini così drammatici, molti arrivano e vanno effettivamente a combattere. Si arruolano nell'esercito italiano, poi si fanno a combattere, no, sono cose diverse. Però Arcangelo e Murmansk sono intasate, perché tutto il traffico dall'Intesa, dalla Francia fondamentalmente, e dalla Gran Bretagna fino alla Russia deve passare per di là, perché non può passare per il Mediterraneo e la Russia ha altri problemi di rifornimento enormi, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista civile, manca cibo, manca tutto, avevano ragioni i tedeschi, la Russia non era pronta per la guerra. C'è un episodio che si racconta sempre, non è soltanto un modo di dire, Giudea per davvero. Verso la fine della guerra, nel 17, 16-17, quando ormai la Russia è allo stremo, quando le truppe russe vanno all'attacco, le prime ondate sono armate e le altre non hanno nemmeno i fucili, devono prendere i fucili dei caduti. Siamo a questo livello. Quindi, se tutti i rifornimenti passano per Arcangelo e Murmansk, potete immaginare che razza di affollamento. E quindi sì, ogni tanto c'è spazio anche per un po' di prigionieri perché le navi sono vuote dall'altra parte al ritorno, però le navi servono per tante altre cose, insomma è il caos. E quindi si potrebbe pensare anche ad un'altra ipotesi, però altra ipotesi è molto più complicata. Bisogna attraversare tutta la Russia e andare fino a Vladivostok, passando tutti sul medesimo binario, perché c'è una sola ferrovia che porta dalla Russia a Vladivostok, che è la Transiberiana, sulla quale anche devono passare tutti i traffici, tenendo presente che in inverno sia a nord Arcangelo e Murmansk che a est Vladivostok sono bloccate dai ghiacci. Capite che la situazione è complicata. In questa situazione, già di per sé parecchio complicata, scoppia la rivoluzione ed è il caos assoluto, evidentemente. Per cui avete gruppi di questi prigionieri che vagano per l'immensità della Russia senza sapere dove andare, come andare, e pian piano, attraverso vicende di scontri fra rossi, bianchi, tutti gli orrori della guerra civile, confluiscono fino a Vladivostok. Ma Vladivostok è bloccata, c'è un caos inenarrabile, da Vladivostok non si può andare via da nessuna parte. E loro scendono ancora, dove vanno? Vanno in Cina, perché in Cina, Tientsin, non c'è una colonia italiana, l'Italia ci ha provato alla fine dell'Ottocento, ma è andata a buca, ma c'è una concessione, insomma, un pezzetto di terra, no? E quindi fanno lì, danno la concessione o fanno riferimento alla concessione italiana di Trinzin, chiedendo il rimpatrio, ma il rimpatrio è complicatissimo, qualcuno ce la fa, la maggior parte no, tant'è che finisce la guerra. Quando finisce la guerra, ancora prima che finisca, viene inviata una missione militare dall'Italia per cercare di radunare questa gente. C'è un colonnello dei carabinieri che effettivamente riesce a radunarli, no? Ma non riesce a riportarli a casa. Nel frattempo l'Italia prende una decisione, e cioè quella di aderire all'iniziativa internazionale della Francia e della Gran Bretagna di costituire un corpo di spedizione che combatta contro i bolscevichi. Si tratta di mandare truppe dall'Italia fino in Russia passando per Vladivostok. Certamente vengono mandate, ma dal momento che ci sono già lì alcune migliaia di soldati, che a questo punto sono soldati italiani, entrano a far parte del corpo di spedizione e rimangono ancora lì. È la cosiddetta legione redenta nel corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente. Il che vuol dire che gli ultimi prigionieri catturati a fine 14 rientrano nel litorale appena nella primavera del 1920, 6 anni dopo. Chi ce la fa, naturalmente, mica tutti ce la fanno. Capite bene, sono partiti 6 anni prima, arrivano in un mondo completamente diverso. Ma non ci sono soltanto le vicende dei civili, dei militari, ci sono le vicende dei civili, che sono anch'esse drammatiche. Il litorale è zona di guerra e le zone di guerra vengono sfollate. Viene ovviamente sfollato l'Isontino, cioè tutta questa zona qui evidentemente viene sfollata, la posizione viene portata via perché questo è fronte di guerra, bisogna togliere i civili, ma vengono sfollati anche i civili e residenti nella parte meridionale dell'Istria, cioè attorno alla piazzaforte di Pola, perché anche Pola è zona di guerra, si teme uno sbarco, un bombardamento, probabilmente uno sbarco italiano, e quindi vengono tutti sfollati. Non sono prigionieri, sono cittadini che vengono messi al sicuro. È solo che vengono messi al sicuro nell'interno dell'Austria in una serie di campi che sono campi di ospitalità, potremmo dire. Ma sono campi di ospitalità di un paese in guerra. Pagna, Mittendorf, Pottendorf, Stein, Clan Buchan, Darmur sono lager. Vedete? Scritto lager nella fotografia. Guardate che lager vuol dire semplicemente accampamento. È un termine tecnico, come tabor nelle lingue slave. Solo quello vuol dire. Sono baraccopoli. Sono baraccopoli per sfollati, dove però si sta come sfollati in tempo di guerra. Gli sfollati non stanno mai bene. Pensate ai terremotati in un paese come il nostro, che attualmente è un paese ricco. Provate a immaginare gli sfollati nell'Austria in guerra. A questi, che sono tanti, sono circa 170.000, perché a questi poi vanno aggiunti anche tutti quelli sfollati dal Trentino, che succede la medesima cosa. A questi se ne aggiungono altri. Da parte austriaca se ne aggiungono circa altri 3.500 che non vengono sfollati per metterli al sicuro, ma vengono deportati per metterli al sicuro lo Stato. Cioè chi sono? Sono cittadini austriaci che sono ritenuti di sentimenti pericolosamente italiani. O redentisti, o amici, o pari redentisti, sono persone di cui lo Stato non si fida. Anche questi vengono sfollati, ma vengono mandati in un campo completamente diverso, vengono mandati a Katzenau. Questa è una deportazione politica. Meglio un internamento. Ecco, vedremo poi cosa vuol dire il termine deportazione, che riguarda semplicemente una tecnica. Mentre il primo è uno sfollamento, questo è un internamento. Il primo è uno sfollamento di civili propri, fedeli da proteggere, questo invece è un internamento di cittadini pericolosi. Ma non sono mica gli unici che si spostano, perché quando le truppe italiane occupano subito nel primo sbalzo, senza combattere, questa prima zona, che è il Friuli orientale, la trovano piena di civili. Ma i civili è meglio che non ci siano in zona d'operazione. Anche perché, con grande stupore, gli ufficiali italiani si rendono conto che la popolazione qui non è mica tanto entusiasta di essere liberata. Gli sloveni, certamente no, questa zona è zona slovena. Ma anche fra gli italiani della bassa friulana, molti avevano aderito al movimento faiduttiano, del quale forse ne parleremo, che è il movimento cattolico. Il movimento cattolico, come tutto il resto d'Europa, il movimento cattolico nel Friuli orientale è fedelissimo all'Austria. I cattolici sono fedelissimi all'Austria, sono anti-irredentisti, in particolare i preti sono anti-irredentisti. Ecco che gli italiani non sono tanto entusiasti della popolazione che trovano, quindi comunque è meglio sfollarla, sia per la sicurezza della popolazione che per la sicurezza anche dell'esercito. Fatto sta che circa 50.000 persone vengono sfollate in Italia. Non è un internamento punitivo, se non per alcuni soggetti, molti preti vengono internati, sbattuti nelle isole il più lontano possibile. La massima parte della popolazione, come era successo per quelli che vanno a Wagner, vengono mandati invece da altre parti in Italia. Non ci sono dei campi, sono strutture di accoglienza diverse, ma sono anche loro sfollati. Guardate quanto ci siamo già, 170 più 50 più 3.500, quindi vedete sono più di 200.000 persone che devono abbandonare il territorio. A questi in qualche modo, perché noi abbiamo lo sguardo ampio, non guardiamo solo il litorale, ma anche il Friuli, vanno aggiunti quelli che dopo Caporetto dovranno abbandonare, almeno vorranno abbandonare il Friuli, fuggiranno davanti all'invasione austriaca e si sposteranno oltre la linea del Piano, anche qui una profugante di centinaia di migliaia di persone. Quindi vedete grandi movimenti di profughi nell'epoca di guerra. Tutti questi movimenti, la guerra, le varie drammatiche vicende di quegli anni provocano un crollo drammatico della popolazione. Noi abbiamo un riferimento preciso su Trieste che passa da 240 a 150 mila abitanti. Come vedete, quasi si dimezza. varie ragioni. La coscrizione, ovviamente, i giovani vanno a combattere, il fuoriuscitismo, gli sfollamenti, matrietti di sfollamenti si vedono meno, ma il trasferimento di uffici e produzioni strategiche. Trieste è dietro il fronte, Trieste sta qua. Se crolla il fronte dell'armada, in pochi giorni gli italiani sono a Trieste. Quindi tutte le grandi ditte, ad esempio l'Austriaco, ma anche altri, le imprese, spostano le loro direzioni, le spostano altrove, le spostano a Vienna. Le produzioni strategiche anche, è inutile costruire, far lavorare a pieno ritmo i cantieri che non possono costruire navi perché le navi non possono andare da nessuna parte perché l'Adriatico è bloccato, o la ferriera, è meglio concentrare le produzioni in Boemia evidentemente. Quindi un crollo dal punto di vista produttivo. La fuga degli altoborghesi. Perché chi ha molti soldi, sapete, ha, sapete bene, molte più possibilità di cavarsela. Chi non se la sente di combattere con l'Austria di famiglia altoborghese, se è molto patriota, fa il volontario redento. Se è un po' meno patriota, va in Svizzera, in Grecia, dai parenti in Grecia o in Svizzera, che è sempre Svizzera che è neutrale. E quindi è chi non è più giovane che non vuole combattere, insomma c'è un bel emorragia di altoborghesi che in qualche modo si imboscano da varie parti d'Europa. E poi la fame. E questa è una caratteristica del periodo di guerra in Austria. La fame colpisce tutti gli imperi centrali, perché sono tagliati fuori dal mercato internazionale. C'è fame in Germania, ma c'è fame soprattutto in Austria, dove la produzione non è sufficiente per garantire il mantenimento della popolazione. Quando dico Austria, dico tutto l'impero, ma in particolare la Cisleitania. Perché come sapete l'impero è duplice, ci sono accordi che regolamentano gli scambi commerciali tra la parte austriaca e la parte ungherese. E in epoca di carenza di risorse, gli ungheresi i propri beni se li tengono e se li mangiano. E non hanno nessuna voglia di portarli in Austria. E quindi c'è un contenzioso, ma è un contenzioso legale, perché bisogna rispettare gli accordi e le leggi. Fatto sta che gli ungheresi mangiano un pochino di più e gli austriaci un pochino di meno. In particolare, come sempre, nelle città, perché nelle campagne è più facile. Chi produce, certo, deve conferire le merci all'ammasso, però insomma qualcosina da mangiare lo scava sempre, in città no. In città ci sono migliaia e migliaia di morte di fame in tutte le città austriache, e le città del litorale non fanno certamente eccezione. Quindi nella memoria delle popolazioni delle città, nelle memorie triestine, ma anche dei polesani, dei fiumani, c'è la grande fame del tempo di guerra.